Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio di Performance Talks. Io sono il vostro host Riccardo Villa e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada andremo ad intervistare Andrea Curzi, preparatore atletico dell'Albino Leffe Calcio. Buon ascolto! Eccoci ragazzi, benvenuti nel secondo episodio di Performance Talks. Abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Curzi, che adesso ci farà una sua breve presentazione. Siamo qui sempre con Andrea Spada. Ciao Andre.
Ciao.
E partiamo allora. Vai Andre, spiegaci un po' il tuo percorso che ti ha portato fino a dove sei oggi, tutto quello che hai fatto, dai, così almeno sappiamo chi sei.
Ok, innanzitutto ciao a tutti ragazzi. Io sono Andrea e adesso sono preparatore atletico dell'Albino Leffe. Il mio percorso parte, diciamo, nel 2008, quindi ho iniziato questo lavoro nel calcio nel 2008, mentre frequentavo l'università. Io ho fatto scienze motorie in Cattolica e vabbè, diciamo che il mio sogno è sempre stato quello di lavorare appunto nel mondo del calcio come preparatore atletico, quindi ho iniziato facendo un tirocinio tramite l'università, quindi ho avuto l'opportunità di fare una sorta di tirocinio pregresso presso la società Pro Sesto, che okay. Tempi militava come adesso in Lecco, Serie C, e ho iniziato nel settore giovanile, quindi ovviamente io non sapevo fare nulla, mi hanno affiancato ai preparatori che c'erano nel settore giovanile. E da lì ho iniziato un pochettino a, diciamo, a masticare questo mondo. Successivamente poi da lì sono passato al settore giovanile del Monza. Ho fatto un anno di settore giovanile. Poi successivamente ho avuto delle collaborazioni con altre squadre dilettantistiche. Sono ritornato sempre a Monza nel settore giovanile, dove ho fatto 2 anni. Fortunati di tutto il settore giovanile e, diciamo, dopo questi 2 anni di settore giovanile ho avuto l'opportunità di fare 2 anni in prima squadra come preparatore del recupero infortuni, e che è stata un'esperienza sicuramente importante. Sono stati 2 anni dove ai tempi c'era ancora la seconda divisione, che era la vecchia Serie C2, e quindi mi sono, come dire, approcciato al calcio professionistico con atleti, diciamo, già un po' più evoluti. Dopo l'esperienza di Monza mi ha chiamato l'Inter, il settore giovanile. Ho avuto la fortuna di lavorare 4 anni nel settore giovanile dell'Inter. Okay. Quindi diciamo che ho iniziato con categorie, facevo il preparatore degli allievi nazionali, poi sono andato con la categoria degli under 16, mm-hmm. Per poi passare l'ultimo anno in primavera come, diciamo, una sorta di aiuto preparatore, dove mi occupavo principalmente del lavoro in campo insieme all'altro preparatore e del lavoro in palestra, del lavoro di riatletizzazione. Subito dopo l'esperienza dell'Inter mi ha chiamato la Gianni Erminio in Lega Pro come per la posizione di preparatore. Da lì ho accettato e subito dopo la Gianni Erminio ho avuto l'opportunità di collaborare con mister Zaffaroni, quindi questi due anni sono quello all'Albino Leffe. Okay. Questo è stato il mio percorso calcistico. In tutti questi anni poi sono sempre stati affiancati dal lavoro in palestra. Io ho sempre fatto l'istruttore di sala pesi e okay. Il personal trainer. E negli ultimi 3 anni fa insieme alle mie e altre 2 soci abbiamo aperto un piccolo centro, una piccola palestrina dove facciamo dei lavori.
Vediamo Andre, non so se si vede.
Individuali. Esatto. PTS, che in sostanza cerchiamo di portare quella che è la nostra filosofia di lavoro, di movimento, ad atleti, a persone diciamo comuni che vogliono fare del movimento, diciamo, per il benessere. E adesso sono qui con voi, ragazzi.
È il momento più importante della tua carriera, questo.
Fa piacere perché non sono abituato a queste cose, ma è interessante, dai.
Ok, allora, grazie innanzitutto per questa presentazione, hai fatto una grande esperienza. Parto con la prima domanda, Andre. Secondo me c'è un po' di confusione, o almeno tanta incertezza in quella che è la programmazione, no? Tutto quello che sta dietro una programmazione. Quindi la prima domanda che vorrei farti è più o meno, a grandi linee ovviamente, perché sennò se andiamo nello specifico ci mettiamo giorni, come strutturi una preparazione stagionale, partendo magari dall'off-season, pre-season e poi arrivando fino all'in-season, e in particolare quali sono le qualità che ricerchi in un tuo giocatore, cioè quali sono le qualità da prediligere nelle tre varie fasi, se ce le puoi spiegare.
Questa è l'unica domanda che mi fai stasera, perché possiamo parlare solo di questa.
Eh sì, in realtà sì, è vero.
Ok, allora, diciamo... poi infatti tutte le altre, Andre, si collegano a questa, quindi...
Ah, dai, stavo scherzando. Diciamo che, vabbè, è un argomento sicuramente molto, molto vasto. Io vi dico quella che è stata un pochettino la mia esperienza in questi anni, e sottolineo il fatto che l'esperienza che ho avuto comunque in diversi ambienti, in diversi approcci, con diversi allenatori, con diversi preparatori, confrontandomi quotidianamente comunque con persone che fanno questa professione, mi ha portato a cambiare molto nel tempo, perché comunque penso che l'evoluzione di questo lavoro sia all'ordine del giorno. E cambiare non vuol dire rinnegare quello che si è fatto, ma è sicuramente migliorare quello che è il proprio lavoro. Quindi, diciamo, in tutto questo calderone di corsi, di aggiornamenti, appunto di approcci con persone che fanno questo lavoro, alla fine mi hanno portato a cercare di avere una visione su quello che mi stai chiedendo. Quindi, sicuramente l'off season penso che sia una parte fondamentale per ogni atleta. Adesso parliamo di calcio, ma in generale per ogni atleta, perché penso che sia il momento dove un allenatore, un preparatore possa focalizzare tutte le sue energie su un singolo individuo, quindi possa strutturare un programma, diciamo, su misura, su quello che è il soggetto con cui va a lavorare. È normale che poi, mano a mano che l'atleta si avvicina più al discorso, in questo caso squadra, che nel calcio, si cerca di individualizzare un pochettino di meno, permettimi questa parola, anche se poi in realtà non è vero, perché poi deve sempre più rientrare in un contesto di, come dire, di squadra, di team, e gli stimoli sicuramente sono meno individuali rispetto a un lavoro che fai in off-season. Quindi per me la base è il lavoro che si fa, diciamo, nella transizione, perché quello è il momento in cui puoi andare a lavorare su quelle che sono appunto gli aspetti preventivi, le carenze del giocatore, vai a valutarlo anche dal punto di vista posturale, dal punto di vista muscolare, vai a vedere quelli che sono i suoi margini di miglioramento su alcune sue qualità, e sicuramente la possibilità di fare un percorso un pochettino più, come dire, più specifico. Noi, ad esempio, in PTS proponiamo un off-season sia per calciatori, ma anche per qualsiasi tipo di atleta che comunque abbia la volontà e la voglia di migliorarsi. E questo lo facciamo sicuramente attraverso una valutazione stagionale, nel senso che è normale che da noi ci arrivano atleti che magari hanno appena finito una stagione. Come sapete anche voi, ormai le stagioni non hanno più questi grandi periodi di transizione, quindi tendenzialmente si finisce una stagione, hai da 3 settimane, un mese, poi parti già per il ritiro, devi iniziare per un'altra stagione, e quindi si cerca di ottimizzare il meglio possibile il tempo. Noi in off-season cerchiamo di valutare il giocatore facendogli appunto una batteria di test iniziali, per avere un po' un quadro della situazione, e tramite appunto il colloquio con il ragazzo capire anche quelle che sono state le sue problematiche, sia dal punto di vista magari legate alle infortunie, sia dal punto di vista dell'andamento della stagione che è appena passata, sugli infortuni che ha avuto. Facciamo una sorta di di check con l'atleta per capire quelli che sono i punti su cui dobbiamo lavorare. E da lì poi partiamo con un programma che è sicuramente individualizzato su quelle che sono le sue qualità che deve migliorare. In off-season cerchiamo di, come ti dicevo prima, sicuramente partire da un approccio più legato al movimento, quindi cerchiamo di fargli una valutazione posturale iniziale legata al movimento. Da lì strutturiamo un programma che poi va a comprendere più, diciamo, gli aspetti condizionali legati sicuramente alla forza, che è un punto che sicuramente è sempre molto carente negli atleti, perché durante la stagione non riescono a sicuramente ad allenarla come possono allenarla in off-season. Questa è una cosa che
dato di purtroppo fatto,
cioè, è normale, chiaro. Perché dato di fatto il team non si riesce a fare un lavoro di forza come si dovrebbe fare. E per poi passare a tutte le, diciamo, gli aspetti più legati magari alla resistenza specifica, ai lavori aerobici, ai lavori di compenso, la parte superiore, ai lavori, diciamo, più legati alla performance. E da qui si passa al lavoro, diciamo, il ritiro. Quando si parte per il ritiro, anche qui poi si rifà una sorta di valutazione con i giocatori che hai, perché comunque ti ritrovi un gruppo magari di 25-30 giocatori che vengono da situazioni completamente diverse, anche se, diciamo, prima cerchi di standardizzare, diciamo, il livello mandando dei programmi di lavoro, cercando di monitorarli anche a distanza, però poi comunque la realtà dei fatti è che ti ritrovi in campo con esattamente 25 persone che sono su livelli diversi. Mm-hmm. E quindi ti serve un pochettino di tempo per cercare di portare, come dire, i parametri ai livelli che noi reputiamo, come dire, accettabili, e poi da lì, diciamo, che inizia un lavoro di pre-preparazione, cioè, diciamo, di preparazione. Io non ho mai fatto lavori con grossi carichi, con grosse comunque quantità di lavoro, perché non credo che questa sia una buona soluzione per far rendere gli atleti, ma cerco sempre di cercare di somministrare i carichi giusti sempre in base a quelle che sono le situazioni. E ti spiego cosa intendo. Okay. Dal momento in cui lavori in uno sport di squadra come può essere il calcio, la prima regola è che tu sei un collaboratore, quindi sei un collaboratore dell'allenatore, e comunque i tuoi atleti ricevono diversi stimoli, quindi non solo i tuoi stimoli che sei il preparatore, ma soprattutto ricevono gli stimoli dell'allenatore. Quindi questi devono essere pesati, devono essere calcolati in quello che è appunto il computo del lavoro fisico, perché comunque anche se i ragazzi non fanno del lavoro, chiamiamola secco, comunque lavorando anche con la palla, fanno del lavoro che anche in chiave fisica ha una valenza. E quindi questo sicuramente è da tener conto, e c'è sicuramente da fare un lavoro tenendo conto di tutte queste situazioni. Finita, diciamo, la parte di pre-preparazione, quindi quando sei in ritiro, poi ti avvicini più alla parte, diciamo, competitiva, quindi entri in quelle che noi chiamiamo settimane tipo, anche se in realtà ultimamente non esistono più, perché tra impegni settimanali, tra diciamo tre partite alla settimana, diventa difficile parlare di programmazione. Infatti noi non facciamo grosse programmazioni legate a magari dei macrocicli o situazioni, diciamo, più a lungo termine, ma lavoriamo sempre a breve termine, quindi cerchiamo di capire le competizioni che abbiamo nel, diciamo, a breve termine, quindi possiamo parlare di 3 settimane, un mese, e da lì capire quelli che sono gli stimoli che possiamo somministrare. Ad esempio in quest'anno, che è stato molto particolare, abbiamo giocato una marea di partite, soprattutto all'inizio, che non abbiamo avuto, abbiamo finito tardi, perché comunque siamo stati fermi tutto il periodo del primo lockdown, anche se poi comunque ci siamo allenati via Skype, via Zoom, quindi abbiamo fatto quegli allenamenti, però non è la stessa cosa, nel senso che la somministrazione dello stimolo è completamente diversa. Abbiamo dovuto avere un approccio particolare alla ripresa e praticamente ci siamo allenati un mese per fare potenzialmente una partita, per una partita di playoff. E dopo che i ragazzi erano stati praticamente sul divano per 3 mesi, possiamo dirlo. E quindi non è stata una delle situazioni più
favorevoli.
E poi abbiamo avuto un periodo di transizione anche lì non molto lungo, abbiamo ripreso praticamente a settembre e da lì abbiamo giocato sempre, perché abbiamo fatto circa tre settimane di lavoro. Poi abbiamo iniziato a giocare in Coppa Italia, campionato, con partite infrasettimanali. Praticamente nel primo mese e mezzo non ci siamo mai allenati, abbiamo solo giocato. Quindi giocavi, ti allenavi poco, continuavi a giocare e lì sai benissimo che se non ti alleni e giochi sempre i fattori di rischio si alzano tanto. Vabbè. E bisogna cercare un pochettino di sistemare gli stimoli anche da quel punto di vista. Però diciamo che in una condizione normale si cerca di lavorare, almeno per quanto riguarda la mia filosofia, a breve termine. E questa è, la parte in season.
Ok, fantastico. Hai fatto un monologo di 10 minuti.
Sì,
quindi
tale, però almeno ti ho spiegato un pochettino quello che è un po' a grandi linee, un po' la filosofia.
Certo, certo. Se no, veramente dovevamo entrare nello specifico, ci mettevamo 40 minuti solo per una domanda.
Ma secondo me è una cosa che volevo chiederti, Andre, scusa se ti interrompo.
Vai.
No, vai, Andre.
Comunque, nel primo episodio, che abbiamo intervistato Tom, che è all'Università di Harpoli, lui ha detto che fondamentalmente il primo lockdown, il vero lockdown, quello che abbiamo vissuto più o meno tutti uguale, è stata in un modo o nell'altro forse l'occasione per proporre anche delle esercitazioni che erano diverse e comunque magari non era possibile inserirle durante la stagione competitiva vera e propria. E niente, volevo chiederti appunto come tu avessi gestito questo purtroppo fermo per tutti e quali, non so, quali tipologie di esercitazioni o comunque obiettivi hai, diciamo, ti sei focalizzato di più, ecco.
Sì, allora la premessa che faccio è che noi praticamente ci siamo trovati a febbraio, tornando, noi siamo una delle ultime squadre che ha giocato prima del blocco totale. Noi eravamo in trasferta quando è scoppiato il caso coronavirus, stavamo tornando dalla trasferta e quindi noi adesso parliamo con comunque sapendo tutto quello che abbiamo passato, però ritornando a pensare a quei momenti lì, noi in sostanza mi ricordo le chiamate nello staff con l'allenatore, con i vari componenti dello staff, che noi non avendo comunque un tempo definito, cioè noi pensavamo dall'inizio che ok, questa roba qui c'era stato un blocco di non sapevamo quanto, esatto. Cioè non ci aspettavamo che comunque ci fermassimo per tanto tempo. Nonostante questo siamo stati, come dire, abbastanza reattivi, nel senso che come abbiamo fatto per PTS, che abbiamo avuto quell'input di partire subito con le lezioni online, io parallelamente l'ho fatto anche con i ragazzi, quindi appena ci siamo fermati io ho iniziato ad allenarli tutti i giorni su Zoom, su Skype, su Zoom. Sì, facevamo lezioni quotidiane, cioè facciamo allenamenti quotidiani, quindi ci siamo allenati penso le prime 2 settimane tutti i giorni online. È stato un massacro. Poi a mano capivamo quelle che erano un po' le indicazioni, perché poi non sapevamo neanche dove si andava a finire, perché non c'erano tempistiche, non c'erano comunque dati certi. Abbiamo cercato di strutturare quello che era un discorso un pochettino più a, non dico a lungo termine, ma a medio termine. Quindi facevamo tre allenamenti settimanali online, dove comunque io gli fornivo, tutti gli stimoli a cui erano tra virgolette, abituati, quindi partivamo da classici lavori di mobilità, dai lavori di costability, per poi passare a tutti i lavori di preatletismo, ai lavori di potenza, ai lavori di forza, ai lavori condizionali, tenendo conto che comunque ci trovavamo in una situazione dove i ragazzi erano a casa, c'era chi aveva il materiale, chi non aveva il materiale, chi aveva lo spazio, chi non aveva lo spazio, non si poteva uscire, quindi cercando di standardizzare, come dire, il tutto in una situazione che non era
standard,
reale per niente. Poi c'è stato il momento in cui alcuni potevano uscire, alcuni no, in base alle zone, c'era un po' di situazioni particolari, e da lì abbiamo fatto un programma dove chi poteva uscire faceva anche dei programmi più legati anche al discorso aerobico, perché comunque all'inizio abbiamo fatto praticamente 2 mesi in casa, quindi voglia fare, saltare, fare navette, fare cambi di direzione in cameretta. Non è come fare un lavoro su, certo, comunque sulle distanze, o comunque è molto distante da quello che è la pratica sportiva. Infatti poi quando siamo ripartiti di questa cosa ne abbiamo tenuto conto, perché è stata sicuramente limitante sia dal punto di vista dell'approccio, ma anche dal punto di vista degli infortuni, perché inevitabilmente tante situazioni che sono create nei mesi successivi sono state date da questa inattività forzata, che poi non è stata inattività, ma
sì, è diverso,
di poi avendo cambiato anche gli stimoli, comunque cercando di allenarli anche, diciamo, in chiave funzionale leggermente diversa rispetto a quelli che erano abituati, alla fine mancandogli lo stimolo principale che è quello del campo, quello delle corse, quello dell'intensità, questa cosa sicuramente si è fatta sentire diciamo alla ripresa. E tenete conto che alla fine, se ci pensate, è come se avessero fatto tutti un lungo infortunio, perché sono stati dei mesi che possono essere paragonati a uno stop di chi si fa un infortunio abbastanza grave. Però tendenzialmente gli stimoli che fornivamo erano questi. Abbiamo cercato di tenerli il più vivi possibile, quindi passando dai lavori puramente di forza a dei lavori più legati all'intensità, per quelle che erano appunto le possibilità di ognuno.
Poi immagino che, poi dimmi se sbaglio, Ande, però immagino che il calciatore sia molto legato all'attrezzo, non so come dire, cioè che ha molto più piacere se l'esercitazione coinvolge qualcosa che è più specifico.
Con la palla.
Poi, esatto, alla sua... Poi dimmi se mi sbaglio, magari ci saranno atleti di questo tipo e atleti...
No, quello sicuramente, nel senso che poi noi alla ripresa... Diciamo l'aspetto che abbiamo enfatizzato di più era quello di riprendere la confidenza con l'attrezzo, perché comunque al di là di tutti gli stimoli che le abbiamo potuto fornire in quei mesi, la cosa principale che non hanno fatto e che è mancata è proprio la con l'attrezzo, quindi adesso non dico che non sapevano più lavorare con la palla, però certamente è stato un qualcosa di naturale, nel senso che non c'è mai stato una tempistica così lunga in cui così tanti giocatori non hanno potuto lavorare con la palla, comunque non hanno potuto
anche fare correre
nulla con l'attrezzo. Banalmente anche correre. Però poi diciamo che la corsa, poi l'ultimo periodo c'era la possibilità di uscire, da quel punto di vista è stato un pochettino più, diciamo, un po' più semplice, però il vero limite è stato proprio quello, e secondo me poi soprattutto le prime settimane abbiamo cercato di, diciamo, di favorire più quel tipo di approccio all'allenamento.
Perfetto. Allora faccio io la seconda domanda, che è sempre legata poi alla fine, cioè secondo me il bello di l'obiettivo anche di questa sera è di cercare di rubare da un pro quelle piccole cose, quei piccoli dettagli. Vabbè, no, tu dici così, ma non è vero. dei piccoli dettagli. Quindi una domanda che io vorrei farti è per quanto riguarda i test, che tipo di test prestazionali, perché prima ci hai detto che comunque voi fate a inizio off-season, dimmi se sbaglio, a fine off-season, sì, e poi prima dell'inizio della stagione, hai detto che fate dei test di valutazione, quindi immagino più posturali. E poi volevo chiederti appunto che tipologia di test di performance fate e se effettivamente ha senso fare dei test, considerando che, come ci hai detto, il tempo effettivo di off-season non è magari la classica 12 settimane come si vede oltreoceano, dove lì hanno 3-4 mesi di off-season dove puoi fare quel cazzo che vuoi, scusate il linguaggio, ma insomma come si strutturano i test per un calciatore professionista e quanto secondo te ha valenza fare questi test in funzione della prestazione.
Ok, allora diciamo che ti parlo chiaramente delle cose che si possono fare, nel senso che poi la chiave è: tu devi sempre rapportarti all'ambiente in cui sei e a quello che hai a disposizione e quello che puoi fare. Quindi l'esempio banale è: sono in Serie A, ho la possibilità di fare tutti i test che voglio, da lì, nel senso, fai una scelta e la possibilità di fare tutti i test che vuoi. Nel mio caso non è così, e quindi devi fare delle scelte che diciamo ti possano dare più informazioni possibili, soprattutto informazioni utili che poi puoi utilizzare, quindi diciamo non fare dei test perché tra virgolette è moda farli o perché comunque li fanno tutti, ma test che poi tendenzialmente utilizzi e ti servono per il tuo lavoro. Quindi dividendo diciamo per aree quello che è quelli che diciamo è la grossa famiglia dei test, noi principalmente partiamo con diciamo un'area antropometrica, quindi passiamo diciamo a fare tutte le varie misurazioni che possono essere dal peso, l'altezza, alle circonferenze, per poi fare un test. Noi facciamo il test la plicometria classica, quindi 7 pliche ai giocatori più le circonferenze. Da lì abbiamo quelli che sono un po' gli indici legati ai valori di massa grassa e di massa magra. Quindi tendenzialmente abbiamo già un primo, come dire, un primo valore su come si presentano, i giocatori, e questo è un test che io faccio. Sì. Questo è un test che io poi ogni 3-4 settimane faccio tutti i giocatori, quindi tendenzialmente di solito ogni 3 settimane io faccio. Ogni settimana poi valutiamo il peso. Per poi passare ai test classici di diciamo screening del movimento, non utilizziamo FMS per un discorso di tempistica, fare il calcio, però sì, abbiamo una batteria di test che è molto praticamente rubata dall'FMS, quindi partiamo con valutazione classica, mobilità, caviglia, anca, core, facciamo il deep squat, leg raise, quindi tutti i test che ci danno comunque degli indici su quelli che sono appunto i valori diciamo, di qualità del movimento dei nostri giocatori. Da lì facciamo una sorta di screen generale, li dividiamo per, come dire, macro aree, quindi vediamo dove tendenzialmente il gruppo, facciamo prima una valutazione sul gruppo e poi una valutazione individuale, vediamo dove il gruppo ha più, diciamo, più bisogno di intervento. Faccio un esempio banale. Classico test o leg raise o bending test, vediamo che ci sono dei valori molto negativi su questi due test, tutti i lavori di gruppo che facciamo in chiave preventiva avranno più focus su quell'area, non tralasciando gli altri, ma cerchiamo di intervenire in quella maniera. Apro e chiudo una piccola parentesi: secondo me la cosa fondamentale, soprattutto nel calcio professionistico, ma anche, no, anche in quello dilettantistico, è cercare di creare dei momenti per gli atleti, diciamo pre-allenamento, per sviluppare tutte queste qualità. Io ho la fortuna in questi, in questo, dico 2 anni, ma in realtà non sono 2 anni, è un anno, perché a metà dell'anno scorso è andato via, però fin da subito, al di là di cercare di sviluppare, diciamo, lavoro in campo, discorsi legati alla performance, abbiamo cercato di inculcare nella testa dei giocatori questo, questo momento pre-allenamento che per noi dura dai 40 minuti prima dell'allenamento fino alcuni, poi dipende sempre dalle esigenze, perché poi ci sono giocatori che hanno bisogno del fisioterapista, hanno bisogno dei, comunque della parte medica, però tendenzialmente un 40 minuti prima dell'allenamento dove vanno a lavorare in maniera individuale su quelli che sono dei lavori specifici. E in questa famiglia di lavori specifici si parte dai lavori preventivi, che sono la base per ognuno, ognuno ce li ha, come dire, individualizzati in base a questi test che facciamo inizialmente, fino ad arrivare a quelli che magari possono essere solamente dei lavori di compenso sulla parte superiore, o, oppure dei lavori di forza, o in base a quelle che sono le situazioni specifiche dei ragazzi. E se riesci a fare una cosa del genere, non dico che hai fatto già tanto del lavoro, ma è una parte molto molto importante.
Assolutamente.
Noi questa cosa qui è una cosa che, in cui crediamo molto, e ormai i ragazzi vanno in palestra soli mezz'ora prima, sanno già quello che devono fare, diciamo, è entrata nella filosofia dell'allenamento, quindi l'allenamento parte dalla palestra per poi spostarsi in campo. Per noi è una parte molto importante, perché comunque loro si attivano già in palestra, quindi fanno tutta la loro routine che parte dal foam roll fino ad arrivare ai lavori di attivazione specifica, poi arrivano in campo e sono già pronti per fare i lavori che devono fare con me o col mister. E ritornando al discorso dei test, quindi rifacciamo questo discorso di screening iniziale, e poi c'è tutta la parte legata ai discorsi preventivi, quindi facciamo anche una sorta di indagine su quelli che sono stati gli infortuni più importanti nel, diciamo, nel loro passato, e da lì cerchiamo di fornirgli appunto quelli che sono magari degli esercizi o dei lavori che si vanno ad affiancare ai correttivi che poi diamo ai ragazzi, legati anche ai test di movimento. Un'altra grande famiglia è quella legata, diciamo, più alla performance, quindi facciamo dei test di forza, quindi test classici sulla pedana. Tendenzialmente non faccio tanti test, propongo 3 test classici che sono lo squat jump, poi faccio il test contromovimento e poi il test di contromovimento a braccia libere. Quindi utilizziamo questi 3 test per valutare il discorso della forza verticale. E in campo invece tendenzialmente propongo 2 test che sono: uno è il test Gacon, che è un test di potenza, e è un test più specifico per il calcio. Invece ultimamente non l'ho proposto per un discorso logistico, ma ho sempre fatto lo yo-yo, quindi yo-yo il discorso lì. E da lì abbiamo, non mi serve tanto, mi serve sia per programmare il discorso del lavoro aerobico, ma soprattutto per avere un'indicazione su quello che è il livello medio della squadra. Soprattutto sul Gacon, che è un test aerobico massimale, noi lo facciamo utilizzando anche i cardiofrequenzimetri, perché abbiamo la possibilità di avere, abbiamo 20 cardiofrequenzimetri, quindi molte volte avendo il sistema comunque Polar, utilizziamo anche i cardiofrequenzimetri in allenamento, quindi è un'indicazione che ci serve per avere anche diciamo degli input su quelle che sono le intensità di allenamento. Non lo utilizziamo sempre, ma è un lavoro che facciamo. E poi nelle prime fasi, soprattutto in preparazione, ci serve per avere anche dei parametri su quelli che sono i gruppi di lavoro, per vedere appunto di impostare le velocità con cui proponiamo i vari lavori di corse e via via. Non faccio questi ultimi 2 anni non ho fatto test di velocità, ma non perché non mi piacciono, perché non ci credo, ma perché non ho le foto cellule. Gli altri anni no, vabbè, li ho sempre fatti, all'Inter li avevamo, quindi li facevamo spesso, nelle altre situazioni al Monza li facevamo, Mi piacerebbe, ti dico la verità, non mi piace farlo col cronometro, perché non, in un test di 10 metri penso che sia riduttivo mettersi lì col cronometro, nel senso non ce la si fa, quindi le cose o le fai bene o
sì, non
non
ha senso
farle.
Farle.
Però è una cosa. No, nel senso fare anche perché comunque è un timing talmente ristretto che l'errore umano è troppo,
esatto.
Come dire,
sì.
Assolutamente.
Cioè, limitante quello che è il test in sé. Quindi non lo propongo, ma adesso spero di proporlo presto. Dobbiamo provare delle fotocellule.
Quindi
però è una cosa in cui
vestite. Almeno l'F, dategli le fotocellule ad Andre che...
Ah, no, non è un discorso loro, anzi, già loro ci danno troppo materiale. No, però è un discorso che io li reputo importanti non tanto nel discorso iniziale, ma credo che ci sono alcuni test che poi possono essere proposti nella routine di allenamento settimanale. Ti faccio un esempio. Quando fai ad esempio dei lavori di forza, banalmente puoi riproporre il lavoro di salti sulla pedana, perché comunque può essere, come dire, puoi utilizzarlo come stazione del lavoro di forza.
Okay?
E tu, essendo comunque lavori molto legati anche al discorso performance, comunque tu all'interno del lavoro puoi anche valutare quelli che sono i progressi dei tuoi atleti. Lo stesso vale per il discorso velocità. All'interno comunque di un lavoro settimanale legato alla velocità lineare, magari puoi fare un discorso di questo tipo, lavorare con le fotocellule. Per quanto riguarda invece i test legati alla qualità del movimento, ci sono dei momenti dove proprio li rifacciamo. Quindi tendenzialmente sono tre durante l'anno, quindi all'inizio, tendenzialmente a metà stagione. Però poi ti dico anche che se vivi la palestra e quel momento, diciamo, pre-allenamento, li vedi lavorare, tendenzialmente hai un occhio su quelli che sono i progressi dei ragazzi.
Assolutamente.
Ed sì, è una cosa che...
Vai, Andre, vai, scusami.
No, niente, dicevo, è una cosa che sicuramente... Non è una valutazione come può essere il test vero e proprio, però ti fa un'idea se un ragazzo è migliorato diciamo sulla mobilità dello squat, o se ha migliorato l'elasticità, o se ha migliorato il suo bending test. Comunque ti rendi conto di questo.
Perfetto.
Perfetto.
Ottimo. Cioè, secondo me è molto interessante... È molto interessante capire poi nell'atto pratico, perché sai, i test sono tutti fighi, però poi alla fine della fiera è quando entrano nel contesto che bisogna sempre valutarne, uno l'efficacia e uno se a livello logistico, come dicevi tu, hanno senso effettivamente farlo. Ed è ottimo quello
Ma
che hai detto.
allora, io la mia esperienza in questo senso è, per dirti, sono molto più legato ai test di forza e ai test legati alla qualità del movimento che ad esempio ai test aerobici. Perché i test aerobici ti servono inizialmente per capire, ad esempio, se hai un gruppo nuovo, se hai giocatori nuovi che non conosci, è una valutazione iniziale. Però è un test che poi tendenzialmente settimanalmente fanno dei lavori per sviluppare questo tipo di qualità, e quindi quando inizi poi ad allenarli ti fai anche un'idea su quello che è il livello, ok? Anche se non facendo un test, però inizialmente lo fai perché ti serve per capire il livello e comunque per impostare un lavoro, diciamo, su base un pochettino più scientifica. Detto questo, poi durante l'anno, durante la stagione, è difficile trovare un momento per riproporli, perché comunque, essendo sempre test massimali, devi trovare un momento dove magari un allenamento dove diciamo puoi dedicarlo principalmente a quel tipo di lavoro, e solitamente non esiste quel tipo di allenamento se non il ritiro. E poi perché comunque, come ti dicevo prima, è qualcosa che sviluppandolo comunque sempre hai un'idea su quelli che sono appunto i livelli dei tuoi ragazzi. Poi noi abbiamo la fortuna di avere il sistema GPS, quindi i ragazzi sono comunque monitorati sia durante gli allenamenti che durante le partite, e questo è uno strumento in più che ti dà comunque dei dati su quelli che sono diciamo i dati legati alle loro performance. Quindi è un strumento che sicuramente ti va, non dico a testare, ma ti dà delle indicazioni molto, diciamo, ben precise.
Perfetto. Well, io sono contento di sentire della forza, dei test di forza, perché io sono molto legato anche all'efficienza di movimento, a quello che può essere sviluppare una corretta tecnica, per poi tutti i discorsi di ritardo della fatica e tutte queste questioni qua, quindi mi fa super piacere. Ora, Andre, vorrei farti una domanda. Sempre parlando di prevenzione, visto che prima hai parlato appunto dei lavori preventivi che fai a inizio allenamento con i tuoi ragazzi, di come gestisci magari i lavori in campo di prevenzione. Con questo intendo, visto che si sta parlando tantissimo ultimamente di corsa ad alta intensità, no, per evitare gli infortuni agli hamstring, tipo, come lavori te sul campo e quali sono delle esercitazioni tipo che puoi far fare ai tuoi atleti? Ecco, questa era la mia domanda.
Allora, qui dipende sempre molto dallo spazio che hai durante, diciamo, la seduta vera e propria. È sempre uno spazio molto limitato, nel senso che in base a quelli che sono i giorni della settimana, tendenzialmente gli allenatori non ti danno, diciamo, più di un 20-30% del tempo settimanale con la squadra. E dico, è giusto così. Detto questo, tu all'interno di questo timing devi essere, secondo me, bravo a cercare di somministrare quegli stimoli che reputi importanti per sviluppare sia i discorsi legati alla prevenzione, che secondo me sono più importanti rispetto a quelli legati alla performance, ma allo stesso tempo devi anche cercare di lavorare anche sulle qualità più legate alla performance, tenendo conto dello stimolo che appunto la parte tecnico-tattica va sempre a dare agli atleti. Detto questo, noi tendenzialmente in una settimana tipo lavoriamo il martedì, quindi come primo giorno della settimana, su dei lavori più legati alla mobilità articolare, quindi sempre lavori attivi, però legati alla mobilità articolare, e poi un lavoro tendenzialmente aerobico ma estensivo, quindi lavori un pochettino più diciamo più lunghi, ma a basso impatto. Basso impatto, quindi delle corse magari intermittenti, ma non ad alte velocità. Il mercoledì, quindi tendenzialmente giocando la domenica, quindi siamo già in una fase dove tendenzialmente tutti i giocatori hanno recuperato, proponiamo un'attivazione, diciamo, di tipo, come dire, lineare, ok? Sì. Poi una sorta di attivazione su sempre lineare, sulla speed ladder, sulla scaletta, per poi appunto proporre dei lavori sugli ostacoli, sugli over, sugli hurdle, legati all'ampiezza del passo. Quindi facciamo dei lavori legati all'ampiezza del passo, perché il focus di, diciamo, di quell'attivazione è legato appunto a delle corse non tanto lunghe, brevi, ma sugli sprint. Quindi finiamo questi 20-25 minuti di lavoro con degli sprint lineari di circa 20 metri, ok? E tendenzialmente non superiamo mai i 10 sprint. La proposta che gli facciamo è sempre diversificata, tieni conto che lavorano magari con delle stazioni da sviluppare prima dello sprint, quindi faccio degli esempi banali, possono essere dei lavori dove magari devono fare degli slalom, dove devono fare dei piccoli lavori sugli over, dei lavori di frequenza, lavori coordinativi, per poi portare questo lavoro in uno sprint sui 20 metri. La giornata poi si chiude con dei lavori di potenza aerobica che sono specifici per ruolo. Quindi tendenzialmente centrocampisti ed esterni fanno lavori un pochettino più lunghi, sia per quanto riguarda la distanza, sia per quanto riguarda l'intensità, mentre difensori ed attaccanti fanno lavori più legati a, ad accelerazioni e decelerazioni e su distanze un pochettino più brevi. Okay, questa è per darti a grandi linee quella che è la proposta. Il giovedì tendenzialmente facciamo una doppia seduta, dove la mattina facciamo un lavoro di forza. Durante il lavoro di forza, lì è il giorno dove hai la possibilità di lavorare un pochettino di più con i ragazzi. Proponiamo un'attivazione più legata al lavoro di forza, che poi diciamo, più movimenti che poi andremo a sviluppare. Quindi tutte le attivazioni legate alla mobilità, legate allo squat, legate a magari agli affondi, legate appunto alle qualità di questi movimenti. Poi facciamo un'attivazione specifica con le mini band, anche qui dipende poi i movimenti che andiamo a sviluppare, se sono più movimenti lineari o movimenti diciamo più multilaterali. E poi facciamo un lavoro sugli atterraggi. Quindi facciamo tendenzialmente un lavoro sugli atterraggi che cambiano sempre, quindi possiamo lavorare o sugli hurdle o su, diciamo come riferimento, oppure con dei coni, con dei cesini, sulle scalette, cambiano sempre. Però tendenzialmente gli atterraggi bipodalici, monopodalici e lavori rotazionali e appunto lavori monopodalici sia mediali che laterali. Quindi le proposte sono in chiave sia lineare che multidirezionale. La fase finale di questa attivazione la finiamo con dei lavori con le palle mediche, quindi anche qui cerchiamo di sviluppare dei lavori diciamo sia sulla componente verticale che orizzontale, lavori anche qui bipodalici e monopodalici, per poi portare anche le proposte anche sul rotazionale, anche se è un pochettino più complesso, perché non avendo tantissimo tempo per sviluppare bene questo tipo di movimenti, però piano piano cerchiamo di fare questo tipo di lavori. Poi tendenzialmente i ragazzi fanno una parte tattica e poi fanno un lavoro di forza. Il lavoro di forza dura circa una mezz'oretta, la facciamo sempre, quasi sempre in campo, perché vabbè, non abbiamo la possibilità di lavorare tutti in palestra.
Okay.
E la strutturo tendenzialmente con su stazioni, perché è l'unico modo che abbiamo per avere comunque un lavoro che sia di qualità, ma allo stesso tempo che stia nei tempi, in certi tempi prestabiliti. Solitamente non supero le 6 stazioni e cerco di proporre sempre 2 lavori più legati, magari 2/3 lavori legati alla potenza, un lavoro legato alla stabilità e 2 lavori legati alla forza, tendenzialmente monopodalica. Poi durante la settimana, per quanto riguarda gli aspetti di forza, li sviluppano nel preallenamento in maniera specifica. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare una macchina inerziale, quindi quel lavoro lì di solito lo fanno un po' più vicino alla partita, quindi il venerdì o il sabato, li facciamo fare magari due serie di lavoro su una macchina inerziale, per avere un richiamo, classico richiamo di forza, chiamiamolo così, ma per avere uno stimolo diverso. E invece venerdì facciamo un lavoro di forza veloce, quindi tendenzialmente la proposta è sempre monopodalica su una sorta di multibalzi con velocità abbastanza alte. Anche qui le direzioni sono sia lineari che diciamo multidirezionali. E successivamente a questo lavoro, che lo utilizziamo sia diciamo in chiave di forza, subito dopo il riscaldamento facciamo un lavoro di agility, quindi sono lavori dove appunto mettiamo grossi stimoli multidirezionali, quindi ci sono cambi di direzioni, frenate, ripartenze. Non sono lavori molto, molto lunghi, si sta all'incirca si lavora su massimo 15 metri, però sono molto intensi, non superiamo mai le 6-8 ripetizioni, diciamo. E niente, poi il sabato c'è la rifinitura, sono lavori psicocinetici, lavori un pochettino più più legati alla reazione.
Perfetto, fantastico.
Poi si gioca. Se non si giocasse sarebbe
bellissimo.
Questo è un pochettino la nostra settimana. Poi è normale che ogni caso ha le sue specifiche. Ci sono giocatori che la forza la fanno sempre in palestra. Ci sono giocatori che prevalentemente preferiscono tipologie di lavori rispetto anche ad altre, perché comunque penso che la cosa fondamentale è cercare di creare una sorta di dialogo con l'atleta, che è tutto il discorso della programmazione, nel senso che soprattutto quando l'approccio è con atleti che hanno un'esperienza anche comunque di allenamento che è durata negli anni, quindi hanno avuto diverse esperienze, penso che sia giusto ascoltare quelle che sono le loro esigenze. Quindi vi faccio un esempio banale: io non utilizzo la pressa, non l'ho mai utilizzata, però se un giocatore mi dice io sono abituato a fare lavoro di forza sulla pressa, no, certo, per parla, perché è l'ultimo che non devi farla. Cerco di capire il perché, di trovare comunque dei compromessi, ma sicuramente la faccio fare.
Assolutamente. Bisogna anche... Vai, Andre.
Una cosa interessante che Andre non ha citato, ma che secondo me io ci tengo a dire, è che appunto tu, Andre, hai una certificazione EXOS, adesso non so quale livello.
Ho fatto il livello 1 due anni fa, l'unico che ho fatto qui in Italia.
Quanto di questa certificazione hai implementato nel tuo lavoro? Perché comunque parlavi tanto di che tu tieni lavoro che può essere sia lineare che multidirezionale. Quanto da questo corso sei riuscito a prendere per te e quindi sei riuscito a implementare? E un'altra cosa che voglio chiederti è se dovessi dirmi, guarda Andre, faccio tot percentuale di più dedicata al lineare o più dedicata al multidirezionale. Insomma, qual è il tuo approccio? Nel senso, se sei magari più dedicato o comunque ti focalizzi di più sulla parte lineare, non so, raccontaci un po' questa parte.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, dico che sicuramente EXOS ha influenzato molto quello che è il mio modo di approcciarmi anche a determinate tipologie di allenamento, nel senso che è stato un corso sicuramente consiglio a tutti di fare, perché soprattutto per chi lavora con atleti, per chi si occupa di performance, ti dà la possibilità di vedere qualcosa che secondo me può aiutarti e può dare degli stimoli comunque interessanti per quanto riguarda la pratica del proprio lavoro. Ti dico la verità, tu mi conosci un pochettino di più, noi già lavoravamo un pochettino in quel senso lì. EXOS ci ha dato conferma del
cioè, ti ha conferma allora, che
la strada che stavamo prendendo. La cosa secondo me importante è che è stato un corso che ci ha ben definito quelle che erano le cose che si dovevano fare, nel senso che noi probabilmente prima certe proposte, certi stimoli li davamo già, ma li davamo in situazioni, non dico sbagliate, ma questo corso ci ha aiutato a inquadrarle meglio e quindi ad avere una visione un pochettino più giusta di quello che è, diciamo, il lavoro finale. Ed è una cosa che sicuramente ha migliorato il nostro approccio al lavoro. E adesso ero già iscritto al 2, poi c'è stata la pandemia mondiale. Quindi, faremo. Però no, è come tanti corsi, poi io dico EXOS, ma ce ne sono tantissimi. Però è qualcosa che secondo me in Italia non c'è. E quindi voi che siete più giovani di me dovete proporvi per portare questa nuova metodologia qui in Italia. no, è qualcosa che di, secondo me di innovativo che sicuramente aiuta tutti. Per quanto riguarda invece il discorso lineare multidirezionale, in realtà è strutturato in base a quello che poi fanno in campo dal punto di vista tecnico-tattico. Ti faccio un esempio. Il il secondo giorno della settimana che faccio io prevalentemente somministro degli stimoli lineari è perché anche poi successivamente in campo hanno più stimoli lineari, quindi gli spazi sono un pochettino più ampi, i campi sono più aperti, quindi si va a ricercare più quel tipo di stimolo per poi anche la proposta finale, che poi ovviamente cambia sempre in base alle situazioni, in base alla programmazione, però tendenzialmente è lineare, o se ci sono comunque dei discorsi, diciamo, multidirezionali, sono dei cambi di direzione, ci sono dei cambi di senso comunque gestibili, non si hanno molti stimoli da quel punto di vista. Quando invece propongo, ad esempio, delle attivazioni o dei lavori più legati ai cambi di direzione, perché poi successivamente in campo hanno quello stimolo, quindi i campi sono ridotti, la proposta è più legata a frenate, accelerazioni, a cambi di direzione, a diciamo, situazioni più legate allo stretto. Quindi tendenzialmente questa è la proposta. Bisogna sempre cercare di pesare le cose, perché hanno, dal punto di vista muscolare, hanno comunque un peso specifico, soprattutto tenendo conto del discorso tecnico-tattico. Quindi ovviamente non vado a mettere troppo carico su magari una situazione che poi verrà a svilupparsi successivamente. Anzi, il mio obiettivo tendenzialmente è cercare di andare a lavorare in chiave preventiva su quelli che sono poi gli aspetti che vanno a sviluppare di più dal punto di vista tecnico-tattico. E quindi cioè magari non mi focalizzo tanto sul discorso performance, sul cambio di direzione, se poi so che nell'esercitazione tecnico-tattica successiva andranno a fare tantissime frenate, tantissime accelerazioni, tanti cambi di direzione, ma cercherò più che altro di attivare quel tipo di movimento.
Okay. Sì, di preparare, quello che volevo dire, di preparare l'atleta agli stimoli che sono effettivamente quelli più, nel pratico, più concreti con l'attività che devono fare, esatto. Che quindi sono all'interno poi della sessione, diciamo, di allenamento.
Di allenamento.
Non mi viene sì. La parola, non so come dire.
No, esattamente così.
Della prima attività, quindi, Andrea, intendevi.
Certo. Sì, cioè, se obiettivamente, come ha detto Andre, cioè se la sessione poi di allenamento sarà principalmente lineare, dimmi se sbaglio, se ho capito male, prepari l'atleta per arrivare a che il corpo è pronto per ricevere gli stimoli che riceverà durante l'allenamento e quindi adattarsi meglio, e quindi che resta sempre più sport specifico a questo caso, cioè.
Sì. Quello sicuramente. Poi è normale che ci sono dei momenti dove faccio certi tipi di lavori perché servono anche perché sono io in prima persona a sviluppare determinati movimenti che possono essere lineari o multidirezionali in chiave magari più performance. Quindi ti faccio un esempio: quando facciamo un lavoro di sprint, mi interessa molto enfatizzare il discorso di attivazione lineare, lavorare sulle frequenze, lavorare sull'ampiezza del passo, perché poi sono io in prima persona a proporgli magari 10 sprint alla massima intensità.
Certo,
quindi,
certo.
Poi è normale che poi finito quel tipo di lavoro, la proposta in campo non vanno a fare i cambi di direzione, non vanno a lavorare nello stretto, però diciamo che in quel caso lì interessa più, diciamo, più a me in chiave performance. In altre situazioni dove so che magari, ad esempio, in campo andranno a fare delle situazioni a spazi ridotti, magari con numero di giocatori ridotti, dove si hanno tanti stimoli dal punto di vista, come dire, più meccanico, più muscolare, l'attivazione è più in chiave preparazione del movimento, ok?
Ok, perfetto. Figo.
Assolutamente. Oh, Andre, io direi che siamo già a 1:10, quindi per me... Vuoi fare... O no, Andre Spada, intendo.
Allora, in realtà abbiamo coperto tutte le domande che ci siamo posti. Io farei un'ultima domanda ad Andre per quanto riguarda PTS e come, diciamo, la sua esperienza da preparatore professionista, anche se lui dice che non è così, però è così, ha influenzato, influenza il, diciamo, la proposta e anche la filosofia che poi ha creato PTS e quello che è il mondo PTS, insomma.
Allora, no, sicuramente diciamo che tutte e due i mondi si influenzano, o meglio, io personalmente ho cercato di portare, diciamo, dal mondo del calcio alcune diciamo, qualità nel mio modo di lavorare in palestra, quindi nel mondo più del fitness, e viceversa ho portato anche alcune qualità, diciamo, più del mondo del fitness nel mondo del calcio. Quindi si sono influenzati tutte e due a vicenda. Sicuramente per come è impostato la proposta in PTS, noi cerchiamo molto di lavorare in chiave non performance, ma in chiave, diciamo, atletica per quanto riguarda le qualità di movimento. Quindi ci piace rendere sia le lezioni, ovviamente su lezioni individuali un po' meno perché sono molto legate al soggetto con cui lavori, però nelle lezioni di gruppo c'è molta influenza di queste proposte anche in palestra, perché comunque crediamo che alla base di tutto quello che proponiamo c'è il movimento, c'è del movimento fatto bene. È normale che non facciamo proposte di corse sopra i 25 km orari, però cerchiamo di portare soprattutto gli aspetti coordinativi che sviluppiamo molto nella pratica sportiva, nei nostri corsi in PTS, perché comunque crediamo che siano delle esperienze che le persone ovviamente non fanno e possano essergli utili innanzitutto per aumentare il loro bagaglio motorio, perché comunque è qualcosa che sicuramente non avendo mai fatto, comunque avendo fatto solamente da bambini, è qualcosa che li può far crescere dal punto di vista motorio, e poi anche perché è divertente è qualcosa che comunque ti fa bene.
Sì, e poi soprattutto io penso che identifichi molto, nel senso che quello che mi sembra di percepire io è che comunque la clientela ha molto piacere in questo tipo di proposte. Io Andre lo guardo al lavoro, che lui è decisamente più bravo di me, e cerco di rubare qualcosa su tutta la parte, diciamo, iniziale, tra virgolette. E comunque la clientela è sempre entusiasta, ha piacere nel fare questo tipo di esperienze motorie, che sicuramente sono diciamo lontane rispetto a quello che magari, non so come dirla, però magari di quella che è l'offerta al di fuori
generale,
del PTS, esatto.
Sì, io penso che sia così più che altro perché sono esperienze che non, nel senso, non possono mai fare se non al di fuori di un contesto sportivo, quindi sicuramente è qualcosa di aggregante, perché
esatto.
E poi ti obbliga a mantenere comunque l'attenzione elevata, perché sono esercitazioni ovviamente non difficili, però se proposte comunque a una persona che ha comunque un background motorio di un certo tipo, magari fare un semplice skip o fare comunque un lavoro sugli ostacolini può iniziare a diventare qualcosa di impegnativo, e quindi gli obbliga a mantenere un livello di attenzione e concentrazione elevato. Quindi sicuramente il feedback che ricevono da un'attivazione di questo tipo qui penso che sia, come dire, un pochettino più alto rispetto alla classica attivazione che si fa nel centro fitness sul tapis roulant o sulla cyclette, perché lì
in salita e si vola.
E lì
5 minuti.
Lì sei spento col cervello, devi camminare 5 minuti guardando nel vuoto, ascoltando la musica. Invece lì devi essere attento a mille situazioni ambientali, a dove metti i piedi, devi ascoltare il tuo corpo, devi... Cioè, secondo me è un'esperienza motoria che ti dà anche da questo punto di vista. Quindi, a parte che il tapis roulant non ce l'abbiamo, ma anche se dovessimo, anche se domani dovessimo comprare 10 tapis roulant, è una roba che non faremmo mai perché crediamo molto in questo tipo di proposta.
Fantastico. Ok. Allora.
Beh, io direi soltanto dove, Andre, dove ti possiamo trovare, dove gli ascoltatori ti possono trovare e, insomma, dacci le ultime info su di te, su Performance Training Studio.
Trovate sempre in campo, perché vivo in campo, ho una casa. No, è Performance Training Studio e sono lì, oppure sono in campo. E cosa devo dire? Tipo Instagram, quelle cose lì?
Sì, no, sì, vai.
Come tu.
Va bene. Ultima cosa, poi concludiamo, Ricky, perdonami. Secondo te, che tu sei nel mondo del calcio, andando in avanti, come si svilupperà, cosa migliorerà e cosa... Insomma, quali sono le tue aspettative sulla preparazione atletica del calcio e come vedi che sarà il futuro per te?
Per me, allora, io da qui ai prossimi anni prevedo che ci avvicineremo molto di più a una sorta di specificità della preparazione atletica, nel senso che un po' come si fa nel basket americano, ditemi se non è così, che tendenzialmente i giocatori hanno delle sorte di personal trainer, quindi fanno tutta la loro parte di lavoro di performance, di sviluppo di quelle qualità in maniera individuale, poi si ritrovano al campo e dicono ok, adesso giochiamo e facciamo tutta la parte tecnico-tattica. È una cosa che già a grandi livelli, secondo me, ci sono tanti giocatori che comunque fanno, che ormai ad alti livelli hanno tutti... dei consulenti personali, a partire da personal trainer, nutrizionisti, mental coach, e sicuramente nel tempo questa è una cosa che sarà ancora di più, secondo me, enfatizzata. Per quanto riguarda invece proprio il discorso più da campo, vabbè, le tecnologie influenzeranno ancora di più quelli che sono gli aspetti legati alla performance. Quindi, vabbè, noi adesso abbiamo controllo praticamente su tutto. Adesso si parla già di intelligenza artificiale. Me l'hanno spiegata, ma faccio ancora fatica. No, però tendenzialmente si entrerà sempre di più in questa ottica qui. Quindi si faranno sempre più analisi, si cercherà sempre di prevedere il più possibile, anche su cose che non si possono prevedere. Quindi infortuni, tutte queste situazioni, si cercherà di lavorare ancora di più in questa direzione e si aumenterà tantissimo la velocità, questo è sicuro. Cioè le velocità che abbiamo adesso, già da qualche anno guarderemo indietro e diremo ma quanto andavamo piano. E questa secondo me è la cosa più importante, quindi sarà fatta ancora di più ad alta velocità e secondo me la performance si sposterà tutta in quella direzione.
Perfetto. Perfetto, che poi è un po' anche quello che penso io, Ander. Cioè, avevo seguito forse un corso col prof Giovannelli che lo diceva, che proprio il calcio, ma tra l'altro c'è anche un articolo che si chiama Calcio nel 2030, forse? Vabbè, te l'ho tradotto in italiano, però proprio diceva come le alte intensità aumenteranno e quindi anche i preparatori devono far andare i giocatori forte per forza di cose, perché sennò rischierebbero l'infortunio.
Sì, penso che, guarda, secondo me cambieranno. Adesso hanno cambiato le regole, non ce l'hanno detto, ma hanno cambiato le regole perché in Serie A si fanno 5 cambi.
Ah,
No, nel senso, ormai dopo, diciamo, post-Covid, il calcio post-Covid, cioè, si fanno più cambi e quindi sicuramente si avranno delle rose con giocatori più performanti, con la possibilità di avere, tra virgolette, meno, come dire, meno minutaggio, ma più per mantenere anche le performance a un livello un pochettino più accettabile.
Levato.
Elevato. Io non so, provate a guardare una partita dei mondiali del 2006 che siamo stati campioni del mondo e guardate una partita di oggi, cioè io vedo giocatori che magari hanno meno qualità tecniche ma hanno qualità fisiche allucinanti,
esagerati.
Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo secondo episodio. Ringrazio ancora vivamente Andrea Curzi per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram, dove tutti i giorni portiamo informazione costante per quanto riguarda la performance atletica. Grazie ancora a tutti.